Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ci occuperemo del passaporto vaccinale, quello che è arrivata oggi, la proposta europea, che è fondamentale, come ricordavamo, per cercare di salvare la stagione turistica post-Pasqua a questo punto, e rende ancora più importante, inutile ricordarlo ogni volta, la velocità della campagna vaccinale, perché chiaramente inizieranno concorrenza sia nell'accogliere i turisti ma anche nei turisti che potranno muoversi in un certo modo. Però va chiarito che nel passaporto vaccinale non ci sarà, o green passport, non ci sarà la presenza solo del vaccino ma anche di altre notizie, per esempio se hai già avuto il Covid e ne sei uscito. Ma a questo proposito faccio notare che poco fa il Lazio, notizia di pochi minuti fa, dal 20 marzo, dal 20 marzo il sistema dell'anagrafe vaccinale della Regione Lazio rilascerà al fascicolo sanitario elettronico di ogni assistito che ha effettuato anche richiamo del vaccino l'attestato vaccinale, e quindi il documento sarà dotato di sigillo digitale della Regione Lazio, dove saranno riportati i dati anagrafici e la data della prima e della seconda somministrazione, il tipo di vaccino somministrato, il codice AIC e il lotto di produzione. L'attestato sarà dotato di un codice QR per verificare l'autenticità attraverso l'app Salute Lazio. Allora, io immagino che appunto la scelta debba essere europea. È chiaro che Lazio, che per esempio è molto avanti nella campagna vaccinale, lo ricordiamo sempre, e anche nelle fasce di età, sta andando avanti anche in questo. Immagino che poi debba esserci una gestione omogenea nazionale, spero non regionale, e a questo punto anche europea. Comunque ce ne occuperemo, mentre come annunciato andremo su un altro settore di quelli che sono messi in ginocchio dalle chiusure dovute al Covid, e mi riferisco al settore degli impianti per lo sport e il fitness. Ci sono 650 centri sportivi associati all'ANIF, con oltre 1 milione di occupati e 20 milioni di praticanti. Il fatturato complessivo del settore è di 12 miliardi di euro. Ecco, sappiamo che lì, come per altri settori che abbiamo ospitato, penso a tutta la catena degli allestitori, dei fornitori delle fiere o alle agenzie di viaggio, ci sono dei settori che, se possibile, sono messi anche peggio dei ristoratori, dei baristi, degli albergatori e anche di altre categorie molto penalizzate. Dunque qualcuno mi chiede di continuare a battere sulla scuola, adesso vi arriveremo. Non è che posso battere ogni giorno, non cambio idea sulle dichiarazioni di ieri del ministro Bianchi, e non cambio idea anche nell'appello al Presidente del Consiglio perché intervenga, se possibile, per valutare realmente un allungamento dell'orario scolastico, soprattutto per gli istituti e le regioni dove, a causa delle chiusure e anche delle restrizioni ulteriori chieste da alcuni presidenti di regione, l'attività didattica in presenza è risultata bassissima rispetto ad altre regioni. Non posso fare ogni giorno una polemica con il sindacato degli insegnanti, okay? Perché è abbastanza chiara la cosa, ma battiamo sulla cosa, figurati. Dicevo, ci occuperemo del passaporto vaccinale dell'Unione Europea e anche delle polemiche, però da un lato sul blocco che alcuni paesi hanno fatto di AstraZeneca. Molti paesi, c'è l'accusa che tutti hanno seguito la Germania. È anche difficile, lo dico, continuare a procedere con le somministrazioni di AstraZeneca se un paese come la Germania le sospende. Non oso immaginare le polemiche, quindi sai come fai, sbagli in questo caso. Speriamo che appunto l'EMA è molto probabile un via libera a AstraZeneca da parte dell'Agenzia del Farmaco Europea. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto bisogna continuare a vaccinare con AstraZeneca, pochi eventi gravi, le vaccinazioni proseguono. In Gran Bretagna, secondo quanto riporta la BBC, dove oltre 11 milioni di persone si sono sottoposte al vaccino AstraZeneca, vi sono state tre trombosi cerebrali, nessuno dei quali mortali. Sono le casi analoghi ai 7 segnalati in Norvegia e poi quelli in Germania. Per gli esperti britannici la quota è talmente bassa da suggerire una coincidenza e non un rapporto di causa-effetto. Non supera la percentuale statistica di questi casi registrata normalmente nella popolazione non vaccinata. Cosa vuol dire? Che questi casi non sono superiori a quelli che già avvengono, ahimè, ogni anno, sono due, se non ricordo male, al giorno in Italia, di trombosi cerebrali, al di là di popolazione non vaccinata. Questo è importante, perché mi rendo conto che il danno dal punto di vista dell'immagine è già stato fatto, però poi i numeri dovrebbero cercare di riportare a ragione, anche se quando uno si vaccina usa la ragione, ma usa anche, insomma, non usa anche così, gli atteggiamenti che non hanno a che fare con la razionalità e la statistica. Però è importante ricordare quello che dicono le autorità britanniche, che appunto i casi verificatisi in Gran Bretagna non superano statisticamente quelli che si verificano comunque. Boris Johnson ha detto: mi farò vaccinare con AstraZeneca, e in Gran Bretagna va avanti la campagna. È partita adesso per gli over 50, perché hanno già somministrato 25 milioni di dosi, tra metà quasi AstraZeneca e il resto chiaramente Pfizer. BioNTech, loro hanno fatto pochissime seconde dosi, pochissimi richiami. Questo è l'azzardo, diciamo, che si è presa la Gran Bretagna. Dall'Unione Europea, cioè, continua anche la polemica tra la von der Leyen e la Gran Bretagna, perché la von der Leyen ha detto: abbiamo esportato 10 milioni di dosi dall'Unione Europea alla Gran Bretagna, non che le esportiamo noi, ma insomma l'Unione Europea ha concesso l'autorizzazione alle case farmaceutiche che hanno stabilimenti in Europa di esportare in alcuni paesi, di cui 10, sappiamo che sono 40 milioni di dosi, di cui 10 milioni sono andati in Gran Bretagna poco fa, ha chiesto che la Gran Bretagna faccia altrettanto. Ha detto la von der Leyen: noi abbiamo esportato 41 milioni di dosi, vogliamo vedere reciprocità, non sta tornando niente. Se non vediamo reciprocità cambieremo rotta, siamo pronti alla stretta sull'export dei vaccini. Ma ha anche aggiunto che con gli Stati Uniti c'è reciprocità sui materiali dei vaccini, non con altri paesi. Poco fa Boris Johnson ha detto: non abbiamo mai messo alcuna restrizione all'export. Sì, però continua a non dire quanto hanno esportato, perché un conto è dire non metto nessuna restrizione, ma gliel'ha chiesto anche il commissario europeo Breton, se non ricordo male, o Michel, adesso vado a memoria, gli ha detto: ok, dateci i numeri, noi abbiamo i numeri, 10 milioni di dosi sono andate dal continente europeo verso la Gran Bretagna. Johnson continua a dire: nessuna restrizione. Bene, quante dosi ha esportato la Gran Bretagna? Perché alla fine le chiacchiere stanno a zero, perché le restrizioni si possono anche non mettere formali, ma poi fare moral suasion. Detto questo, da questo punto di vista, spero che a questo punto la von der Leyen dalle parole passi ai fatti. Se veramente abbiamo esportato 41 milioni di dosi e non sta tornando niente, forse è il caso anche di iniziare a rivedere la politica europea. Cioè, non possiamo essere gli unici a fare i lord mentre gli altri si fanno i casi loro. Lo dico con massima, diciamo, apertura, però neanche essere proprio quelli che... anche perché oggi, per esempio, gli Stati Uniti hanno chiarito, o meglio, le indiscrezioni vedono John Biden dare la precedenza ai vicini di casa Canada e Messico per le eventuali esportazioni, così citano fonti della Casa Bianca. E ha detto comunque che l'amministrazione Biden non intende esportare e condividere vaccini fino a quando non ne avrà abbastanza per vaccinare la popolazione americana. Vabbè, allora l'Unione Europea si dia una data: se entro due giorni, tre giorni, una settimana non vediamo qualcosa anche noi, basta, blocchiamo le esportazioni, come ha fatto Mario Draghi su AstraZeneca verso l'Australia. Mi dispiace essere così, ma alla guerra come alla guerra, visto che poi diventerà anche un elemento economico, oltre che di salute in primo luogo sanitaria, andiamo a bloccare le esportazioni anche noi, o facciamo come ha fatto l'Inghilterra, che formalmente non le ha bloccate ma ancora non ci dice quante ne ha esportate. Non c'è un numero su questo. Di questo, dicevo, parleremo, del doppio fronte, appunto, passaporto vaccinale, anche critiche alla gestione europea, perché alcuni paesi hanno scritto oggi, tra cui l'Austria, lamentando i ritardi nei vaccini: Lettonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovenia e Croazia, scusatemi. e l'Austria anche. Von der Leyen ha detto che a luglio vi saranno oltre 200 milioni, scusatemi, di immunizzati, l'obiettivo è arrivare al 70% entro l'estate di vaccinati, e che nel primo trimestre dovrebbero esserci in tutto 100 milioni di dosi entro fine marzo. AstraZeneca ne distribuirà 30 milioni di dosi entro fine marzo, però sempre AstraZeneca ha annunciato che da qua a giugno le dosi che arriveranno saranno 70 milioni e non 180. Allora, anche qui torniamo al discorso di prima, sono meno della metà, allora cosa facciamo? Continuiamo a esportarle? Oppure diciamo, finché non ci dai le dosi che avevi promesso, facciamo come la Gran Bretagna, facciamo come gli Stati Uniti, pensiamo prima a noi? È chiaro che l'Unione Europea, io non me la sto prendendo con la Gran Bretagna, sto dicendo che l'Unione Europea deve anche uscire dalla fase degli annunci e iniziare con la fase delle decisioni, a costo di avere anche uno scontro diplomatico, mi dispiace. Sono d'accordo con chi mi scrive, basta annunci di future dosi, se poi ogni volta arriva la notizia che vengono dimezzate. 349-238-6666 per sms e whatsapp, oltre che di questo tema che riguarda appunto turismo e salute e ripresa dell'attività economica. Parleremo anche di che cosa? Parleremo da un lato del settore in crisi del mondo del fitness e delle attività sportive, con l'indotto che porta, e poi delle grandi opere. Andiamo verso il recovery plan in attesa che arrivi. Allora, che cosa succede? Dei 204 miliardi in arrivo sul piano nazionale di resilienza, 48 miliardi sono assegnati al Ministero delle Infrastrutture. Io invito a leggere oggi Il Sole, appunto nella versione da ieri, la nuova versione anche cartacea, perché c'è un'intervista al ministro Giovannini che chiede sostanzialmente, dice, bisogna semplificare tutte le opere del recovery, e nel frattempo, sempre su Sole 24 Ore, c'è uno studio in cui emerge che dal 2017 nelle grandi opere si è riusciti ad aprire solo un cantiere su tre. Ieri avevamo avuto le dichiarazioni anche sempre del ministro Giovannini, che aveva detto bisogna dimezzare i tempi, e aveva dato anche un tema, diciamo, sui tempi, aveva dato anche delle misure sui tempi da dimezzare. Ne parleremo, perché è chiaro che da lì arriva una fetta importante del recovery plan. C'è poi tutta la parte che riguarda invece le opere infrastrutturali di carattere ferroviario, che dovrebbero avere una fetta importante delle opere complessive. 349, dicevo, 238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, partiamo dalla borsa, che oggi è sostanzialmente piatta in tutta Europa: 0,07 Milano, 0,06 Parigi, più 0,2 Francoforte, Londra meno 0,4%, in evidenza Banco BPM più 3,70, Biper più 3%, continuano le voci di un possibile accordo tra BPM e Biper per una fusione, Pirelli più 2, Banca Mediolanum più 1,80, Unicredit più 1,70, Mediobanca più 1,20, Stellantis più 1%, come Intesa San Paolo. Fronte opposto, Diasorin meno 2,40, Amplifon meno 2, Moncler meno 1,30%, Inuit meno 1,20. Uber cala in maniera molto pesante a Wall Street, ma c'è un motivo molto concreto. C'è stata una svolta in Gran Bretagna, perché si è deciso di riconoscere gli autisti di Uber come dipendenti, e chiaramente questo fa saltare parte dell'elemento del meccanismo competitivo di Uber, vanno riconosciuti come dipendenti a tutti gli effetti e il titolo perde. Per quello che riguarda invece il Covid, faccio notare che la Francia va verso una nuova stretta per l'Île de France e Hauts de France, quindi la parte di Parigi, tutta la parte enorme attorno a Parigi, perché stanno già trasferendo pazienti ad altre regioni, anche utilizzando i treni Covid, e quindi nuove restrizioni a partire dal fine settimana. Sempre dall'Europa arriva la notizia che il mercato auto è ancora in rosso, meno 20% rispetto al febbraio del 2020, siamo sostanzialmente a un meno 23% tra gennaio e febbraio. È vero, come dico ogni volta, che febbraio 2020 è l'ultimo mese che possiamo ancora considerare pre-Covid, sostanzialmente, come andamento. Stellantis perde un po' più della media, quindi Peugeot, Citroën e Fiat meno 22,4% a febbraio. Spread sotto i 100 punti a 97,6 per la precisione. Ancora la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che nel caso di licenziamento, anche se il licenziamento è illegittimo, ma il lavoratore è stato assunto con il Jobs Act, non ha il diritto al reintegro, perché la norma non è contraria al diritto nell'Unione Europea. DL Sostegni, allora c'è un incontro tra il governo e i vertici di capogruppo maggioranza domani, se abbiamo ben capito, però altre indiscrezioni, parliamo di un incontro oggi alle 17 tra Presidente del Consiglio e i rappresentanti della maggioranza. I sindacati chiedono un confronto con Draghi, di avviare subito un confronto di merito. Il segretario generale di CGIL, CISL e UIL, e chiedono appunto il blocco dei licenziamenti finché l'emergenza dura, e poi sono contrari a condoni fiscali mascherati. Il tema chiaramente è la rottamazione delle cartelle, la cancellazione delle cartelle fino a 5.000 euro. Per quello che riguarda invece i dati dell'INPS sul reddito di cittadinanza, faccio notare che a febbraio l'INPS segnala 2.300.000 persone coinvolte, perché ci sono 1 milione di famiglie che hanno percepito il reddito di cittadinanza, con una media di 564 euro a nucleo. Ancora cala il numero dei nuclei rispetto al mese precedente, quindi era da 1.200.000 a 1 milione, anche perché questo risente dell'aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica per proseguire con l'erogazione del beneficio, che può essere o stata presentata in ritardo oppure aver provocato la decadenza del beneficio. In Campania ci sono 230.000 famiglie con reddito di cittadinanza, che da sole valgono più dell'intero nord. I due terzi comunque del reddito di cittadinanza vanno al sud, sono 673.000 residenti al sud. E da aprile 2019 a febbraio 2021, quindi anche nel periodo pre-Covid, sono stati spesi per il reddito e la pensione di cittadinanza 12 miliardi e 300 milioni di euro. Adesso mi scrive un ascoltatore che è disabile al 100% con l'accompagnamento. Guardi che non è vero come dicono nel Lazio, che vaccinano anche l'accompagnatore, sono bugie, mi è successo questa mattina. Guardi, io prendo come leggo il messaggio come lei me lo dice, però è chiaro che il tema degli accompagnatori dei disabili e delle badanti, perché spesso gestiscono persone anziane, è un tema molto importante. Allora, andiamo avanti. All'Italia, oggi il ministro sviluppo economico Giorgetti ha detto che ieri la commissaria Vestager ha garantito che arriveranno ristori per un importo di 55 milioni di euro per Alitalia, questo per la richiesta presentata dal ministero il 15 marzo, e il governo crede nel rilancio, tant'è che ci mette 3 miliardi di euro. Per quello che riguarda altri ministeri e sul recovery plan, sul piano nazionale rinascita, rilancio e resilienza, allora stiamo dividendo le risorse tra turismo e cultura, ha detto Franceschini. La cultura rimane una parte importante, si attesta sui 5-6 miliardi di euro. Invece i ministri Carfagna per il Sud e Brunetta per la pubblica amministrazione hanno annunciato che il 25 marzo partirà la procedura per assumere 2.800 tecnici al Sud. Tra il bando e la graduatoria finale i tempi saranno al massimo di 3 mesi. A luglio le amministrazioni meridionali avranno a disposizione competenze e nuove capacità, servono per gestire i piani, l'attuazione dei piani del recovery, visto che mancano spesso le competenze. Poi so già la polemica, hanno assunto laureati in lettere e altre materie, giurisprudenza e non tecnici, lo so, però cerchiamo di metterci in mano, perché è chiaro che se poi tu non hai le strutture tecniche dentro le regioni, dentro le amministrazioni, si blocca tutto. Ancora il ministro Garavaglia, per quello che riguarda il turismo, dice stiamo pensando di estendere il bonus del 110% e anche, oltre che il bonus facciate e altri strumenti esistenti come il tax credit, anche alle strutture ricettive. Per quanto riguarda il bonus facciate, ci si può non limitare al centro storico e non limitarsi alla sola facciata. Intanto il PIL secondo Confcommercio calerà del 4,7% su febbraio del 2020, ma dovrebbe essere più 7% sul marzo del 2020, ma nel marzo del 2020 eravamo tutti in lockdown. Sempre Confcommercio, i consumi a febbraio hanno fatto meno 12%, e anche perché poi c'è stata la nuova stretta del governo a partire dal 15 marzo, ma il dato è comunque pesante rispetto a un anno prima, anche perché si confronta con un febbraio quasi normale. Meno 12% i consumi su febbraio del 2020. Lega delle cooperative, Lega Coop, ha detto nel 2020 abbiamo perso 150 miliardi di PIL, di cui 108 miliardi di consumi, che è la fetta più grossa del calo del PIL. Allora, qualcuno mi chiede anche della struttura commissariale per i vaccini in farmacia. Dovrebbero essere i medici supportati da specifiche equip a somministrare il vaccino anti-Covid nelle farmacie? La scelta dei locali dipenderà dalla tipologia degli ambienti e quindi laddove sarà possibile equipaggiare gli spazi. Mentre tra le opzioni per ridurre i ritardi sul cronoprogramma derivanti anche dalla sospensione di AstraZeneca, si sta pensando al ricorso a turni straordinari per il personale addetto alle vaccinazioni, mentre nell'intervento normativo a quale il governo sta lavorando sarebbe previsto anche un allentamento degli attuali vincoli di esclusività nel rapporto di lavoro per gli infermieri, cioè finito il turno potranno effettuare vaccinazioni fuori dall'orario di lavoro. Stiamo parlando di 270.000 infermieri occupati nel sistema sanitario nazionale, e su questo è intervenuto il ministro Speranza citando appunto i due interventi normativi.
Nelle prossime ore stiamo lavorando ancora a due interventi normativi che credo siano importanti: uno per favorire un ulteriore maggiore protagonismo delle farmacie nella fase ulteriore di campagna di vaccinazione, e un altro per favorire anche un maggior protagonismo degli infermieri nella campagna di vaccinazione. Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere la stagione così difficile che stiamo vivendo da oltre un anno. Quanto avvenuto nelle ultime ore nei principali paesi europei non incrina in nessun modo la nostra fiducia nell'arma più importante di cui disponiamo per contrastare il Covid. La campagna di vaccinazione va quindi avanti e dovrà nei prossimi giorni accelerare anche grazie all'aumento delle dosi che saranno a nostra disposizione. L'auspicio del governo italiano e dei principali governi europei è che già nella giornata di domani possano arrivare dal Comitato per la Sicurezza dell'EMA i chiarimenti e le rassicurazioni necessarie per poter superare le difficoltà delle ultime giornate e le decisioni assunte insieme dai principali paesi europei.
Ancora sul tema della scuola, non torno sulle critiche che ho mosso ieri al ministro Bianchi, molto timido, il coraggio del Manzoni nei confronti dei sindacati, che già ha detto ieri, ma 20 giorni di scuola cosa possono cambiare? Sono in più, c'è solo allungamento fino a giugno, non distinguendo tra regioni che magari hanno tenuto aperto molto di più, tra istituti, cioè se sono medie inferiori, elementari oppure medie superiori, perché anche lì la differenza è molto forte a seconda dei colori delle regioni, né distinguendo appunto tra regione e regione. Diciamo tout court, 20 giorni non cambiano le cose. Certo che non cambiano le cose, ministro Bianchi, torno su di lei, ma possiamo dire che neanche le peggiorano, magari? Così, se no decidiamo che a questo punto tiriamo dritti fino a giugno, se tanto non cambia niente le cose, tiriamo dritti fino a giugno, tutto in dad. Ma non so, immagino che anche lei, ministro, riceva molte segnalazioni come riceviamo noi di genitori che non sanno cosa fare dei bambini, soprattutto se andavano alle elementari o figuratevi alle scuole dell'infanzia, come si chiamano adesso gli asili, ma vale anche per le medie inferiori, cioè, vengono lasciati ai nonni di qua, di là, uno si mette in smart, l'altro si mette, per carità. Poi tra l'altro non sfugge a nessuno che tutta la retorica che lei ha messo ieri sulla didattica a distanza e anche nei giorni scorsi, che non è la scuola non è sospesa, è in didattica a distanza. Sì, guardi, vale per le medie superiori un po' meno per le medie inferiori, ma stiamo scherzando che un bambino di seconda elementare e terza elementare può fare didattica a distanza davanti a un computer? Ma di che stiamo parlando? Non prima, figuriamoci la prima elementare, cioè, su, lì proprio siamo lontani anni luce da ogni forma di didattica. Comunque oggi è 24 mattino, il sottosegretario all'istruzione Rossana Sasso ha detto: i dati non ci consentono la riapertura, stiamo lavorando per mettere in sicurezza gli ambienti scolastici.
Oggi i dati non consentono di poterle riaprire, ma non perché noi siamo contro la didattica in presenza, è assolutamente vero il contrario. Il punto è che purtroppo dall'inizio della pandemia le scelte politiche effettuate si sono rivelate, a voler essere generosi nel giudizio, totalmente inefficaci. Chiaro è che soprattutto per le fasce più piccole, mi riferisco alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e anche alla vecchia scuola media, insomma alla scuola secondaria di primo grado, l'attenzione è particolare perché è evidente che parliamo delle fasce pedagogicamente parlando più deboli di fronte alla didattica a distanza. Il mio impegno è quello di lavorare però da subito, perché c'è tempo, ci sono soldi, ci sono risorse, per fare in modo che se queste dannate curve non diminuiscano nei prossimi mesi, la scuola non sia sacrificabile. Mi riferisco alla messa in sicurezza degli ambienti scolastici. Ci sono due cose da fare subito. Il primo è diminuire il numero di alunni per classe. Il secondo è quello di dotare le aule, gli impianti di aerazione, di ventilazione meccanica.
Per carità, tutto giusto, però è un anno che sentiamo dire che vanno messe in sicurezza le scuole, adesso in piano. Vabbè, beh, oggi andiamo sul meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e WhatsApp.
Focus Economia.
Sette 42 minuti, nel frattempo come ogni tanto avviene i dati di oggi arrivano durante la diretta, 23.000 positivi, comunque i dati clinici, 431 vittime, ieri 502, il tasso di positività però risale al 6,2%, e sempre a proposito di dati clinici e non di percentuali suscettibili al numero di tamponi effettuati, ci sono 61 persone in più ricoverate in terapia intensiva come saldo tra i 324 entrati e gli altri usciti, per un totale di 3.317 pazienti. Faccio notare che un mese fa, un poco più di un mese fa, eravamo scesi a 2.000. Nei reparti ordinari ci sono 26.500 persone con un saldo di 420 persone in più. Dunque, sulla scuola vedo moltissime dichiarazioni sulla... Vabbè. Di tutti i generi, ancora stiamo a pensare come si fa... Guardate, il punto è che il ministro Bianchi era nel comitato tecnico scientifico dell'Azzolina, quindi se iniziamo a parlare di impianti di ventilazione non la finiamo più, cioè aprite le finestre, non lo so, fate qualcosa, dimezzate le classi, non so più cosa dire sulle scuole. Comunque dai, Giampaolo Duregon, presidente di ANIF, che è l'associazione nazionale impianti per lo sport e fitness di Confindustria, avete 650 centri sportivi associati in tutta Italia, oltre 1 milione di occupati, 20 milioni praticanti, ma soprattutto 12 miliardi di fatturato. Allora, voi avete avuto 5 mesi. Buonasera innanzitutto, Duregon, mi sente? Duregon?
Sì,
ecco,
lo sento.
Siamo in diretta, grazie. Allora, senta, il settore, dicevo, tra marzo 2020 e marzo 2021, voi avete avuto sostanzialmente 8 mesi di chiusura.
Mi scusi? Purtroppo sento male ciò che dice.
Allora guardi, riprendiamo il collegamento, intanto vado sul traffico, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Di nuovo in diretta, vedo che continuate a scrivermi sulle dichiarazioni del sottosegretario che, di cui avevo sbagliato il nome e chiedo scusa, Rossano Sasso, sottosegretario all'istruzione sulla ventilazione meccanica. Alcuni mi dice sto ancora ridendo, sono introvabili le ventilazioni meccaniche, molti mi dicono ma insomma è possibile che dopo un anno stiamo ancora a parlare di scuole messe in sicurezza, no, le messe in sicurezza delle scuole, guardate io veramente... Cosa volete che vi dica? E tra l'altro molti mi fanno notare, invece qui è sul prolungamento dell'orario scolastico, che gli insegnanti sono regolarmente pagati anche a giugno. Ma faccio anche notare un'altra cosa, che molti ascoltatori che mi scrivono e che sono lavoratori dipendenti hanno dovuto scaricare le loro ferie, le ferie arretrate non solo, nel periodo marzo-aprile dell'anno scorso. Perché molte aziende hanno detto, beh, visto che sei a casa, siamo chiusi, siamo fermi. Ora, non mi risulta che nessun insegnante abbia mai dovuto scaricare le ferie e sia stato obbligato a scaricare le ferie anche se stava a casa, che non è il massimo delle ferie, essere chiuso in casa. Quindi ci sono situazioni che sono saltate per aria, ma noto che la Pasqua va rispettata anche nelle sospensioni delle attività scolastiche, cioè mercoledì, giovedì e venerdì, perché ci mancherebbe. Non si fa lezione, ma cioè nulla cambia, può capitare una pandemia di proporzioni storiche, ma cioè il mondo della scuola vive in un altro pianeta, no? Su Saturno, non so dove volete voi, nell'iperuranio, spazi per uranio, vabbè. Allora vediamo se è in collegamento Giampaolo Duregon, presidente appunto dell'ANIF. Sì. Buonasera, mi sente adesso?
Buonasera, sì, la sento bene.
Dunque, dicevo, il fatturato del settore è di 12 miliardi di euro, avete avuto 8 mesi come palestre, chiamo attività di fitness, 8 mesi di chiusura, 5 di contingentamento. Se ho ben capito, tra marzo 2020 e marzo 2021 è un meno 85%, cioè mancano 10 miliardi all'appello. Sì. E voi avete investito, le strutture, avete investito sostanzialmente molto per adeguarvi alle norme. Fate notare che il tasso di contagio secondo il Dipartimento Sport CTS è di 1 per 1000, però insomma qui allora apriremo una voragine anche sulla scuola. Sì. Però vorrei capire qual è il vostro problema in questo momento, al di là del sostegno e dei ristori, vi manca un interlocutore?
Sì, diciamo che quando è stata eletta 3-4 giorni fa, Bezzali, però ancora si deve insediare, quindi obiettivamente ci manca l'interlocutore. Come è insediata, riusciremo a parlare sia dei ristori destinati al nostro settore che della riforma dello sport che è rimasta in sospeso, importantissima per la ripresa.
Che cosa state chiedendo? È vero che adesso c'è il sottosegretario, la campionessa Vezzali, sì, come riferimento, quindi almeno diciamo una cosa, un interlocutore ce l'avete anche se si è appena insediata?
Sì, sì, senz'altro. Adesso, diciamo, quando ne abbiamo parlato e siamo usciti giorni fa, non c'era ancora la nomina, quindi adesso c'è, e quindi sicuramente stiamo cercando di parlare prima possibile per diciamo informarla, in quanto è appena insediata, della situazione veramente, veramente difficile che vivono i 100.000 centri sportivi italiani, come abbiamo detto prima, chiusi per 8 mesi totalmente e per 5 parzialmente, e questo ha prodotto quel danno economico di cui parlavamo, ma soprattutto ha allontanato tanti di quei 20 milioni di frequentatori, parte dei quali erano in qualche modo stati portati a fare attività fisica per la salute, gente che spesso, insomma, non tutti lo fanno con quell'entusiasmo che servirebbe, quindi ci sono in mezzo i sedentari, i pigri, e quindi noi avevamo fatto un lavoro enorme per portare tutti a fare attività fisica. Adesso occorre anche ricominciare da capo, e questa gente sta peggio, perché l'obesità infantile, che in Italia già è tra le più alte d'Europa, è cresciuta ulteriormente. Basti pensare che le cardiopatie, il diabete, le malattie respiratorie vengono veramente curate attraverso l'esercizio fisico, e ora, sia perché è un anno che praticamente non si sono allontanati, mettiamoci.
Mi scusi,
anche
però io sapevo che per quello che riguarda invece le terapie, sono aperti, per esempio, le terapie riabilitative che prevedono fisioterapia.
Sì, nei centri di fisioterapia, ma non nelle palestre, nelle piscine, dove si fa, certo, su larga massa questa prevenzione, praticamente su tutti quelli che potrebbero essere soggetti a queste malattie, e questi adesso si sono fermati. Quelli di cui parla lei sono quelli che
hanno
delle patologie conclamate, sì.
Sì, non diciamo attività anche sportiva a scopo di prevenzione, non solo perché è una patologia conclamata.
Come prevenzione.
Senta, quindi ho capito la vostra richiesta, ma immaginate anche l'idea di voucher, perché molti ascoltatori mi scrivono nel frattempo, però noi non sappiamo cosa succede con le quote pagate. Ci sono 20 milioni di italiani iscritti e che hanno pagato le quote per l'anno, prego.
Certo, e diciamo che i 3 mesi passati, quelli di marzo, aprile, maggio 2020, praticamente sono quasi tutti stati restituiti come periodo di frequenza. Adesso ci sono questi altri mesi, e sono 5 per ora, e questi, diciamo, andranno restituiti come periodo di frequenza attraverso un voucher che dovrebbe stare in questo prossimo decreto. Però questa volta il problema è che veramente i centri sportivi neanche ce la fanno a restituire questi mesi. In che senso? Che mettiamo di aprire il 6 aprile, come si dice, per 5 mesi dovranno fare attività a tutti, con tutte le spese inerenti, senza che ci sia nessun tipo di flusso economico, perché i centri ormai quel flusso economico che hanno incassato a gennaio dell'anno scorso l'hanno completamente consumato in questi mesi di chiusura, perché le spese sono andate comunque avanti. Quindi o c'è un aiuto dato anche ai frequentatori, ai cittadini, per poter pagare nuovamente il centro sportivo, oppure questa volta restituire anche i mesi diventa un problema.
Perché non avete fatturato, chiaramente?
No, perché non abbiamo. Noi siamo fatturato praticamente a meno 85%. Quindi
sì, ma io, guardate, non ci tengo alla classifica dei settori più colpiti, però so benissimo, quello dicevo in apertura, che voi siete messi assieme alle agenzie di viaggio e per esempio a tutti i fornitori delle fiere, siete tra dei settori messi anche peggio rispetto ai ristoranti e bar, che già sono, perché hanno avuto magari nelle aree gialle,
vero.
Hanno avuto un po' di respiro, e comunque c'è l'asporto, un minimo, non sto dicendo che, ma lì proprio sono chiuse e basta, e quindi
no, qui è veramente.
Vabbè, vediamo se la Vezzali vi darà una risposta, e se qualcosa,
noi lo speriamo, soprattutto per questo, perché la Vezzali dovrà pensare alla riforma e la riforma praticamente riguarda il CONI, riguardano i centri sportivi e quindi è già una grande cosa, ma soprattutto il decreto, questo decreto che ci dia dei ristori. Pensi solo a una cosa, che i ristori dati, cosiddetti fondi perduti, dati sia a maggio-giugno sia poi raddoppiati in novembre, è stato un raddoppio di una cosa bassissima, parliamo del 2% del mancato flusso economico, quando in Germania sappiamo che sono arrivati addirittura con le aziende al 75% del mancato flusso economico, 2%, quindi veramente ci si paga una bolletta della luce.
Sì, adesso vedremo, guardi, anche noi stiamo aspettando con ansia, tra virgolette, il DL Sostegni, ho criticato ieri insomma, certo, in ritardo del governo,
per capire cosa c'è dentro.
Dovrebbe arrivare, abbiamo capito bene, questa settimana, si diceva giovedì. Intanto in bocca al lupo veramente a tutti i suoi associati qui nel mondo degli impianti per lo sport e per il fitness. Grazie anche a Giampaolo Duregon, ricordo ci sono oltre 1 milione di occupati, 1 milione di occupati nei centri sportivi e quindi una categoria molto importante per 12 milioni di euro di fatturato. Allora, una nota la devo dare ad alcuni ascoltatori. Non ho mai detto, non ne troverete mai traccia, che gli insegnanti in DAD non lavorino. Non me la sono mai presa con gli insegnanti. So benissimo che molti insegnanti in DAD si fanno un mazzo così. È anche più difficile che non essere in presenza. Quindi, lungi da me dire che in questi mesi non hanno lavorato. Ho solo polemizzato sulla posizione dei sindacati per quello che riguarda l'allungamento del calendario scolastico, tutto qua, e su questa cosa della ventilazione, cos'è che ha detto, le macchine per la ventilazione, cioè, ogni volta c'è sempre un nuovo problema nella scuola, capito? Tutto qua, qualcuno mi scrive, lei lo sa che a giugno ci sono gli esami? Certo che lo so, però è possibile che tutto il corpo docente sia impegnato negli esami? Tutto? Ripeto, un paese serio non fa una cosa erga omnes, va a distinguere caso per caso, regione per regione, mette un tetto, chi ha avuto, non faccio per dire, meno di 2/3 delle lezioni in presenza ha diritto di recupero, gli altri no, molte regioni sono riuscite a mantenerli, pensate al Trentino di Fugatti sulle scuole dell'infanzia. Comunque, adesso devo andare su GR24, poi c'è la mitica che deve raccontarci le difficoltà della von der Leyen tra polemiche con chi i vaccini non li esporta e invece anche l'attesa su AstraZeneca e quindi l'EMA, l'autorità farmacologica europea, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Dottor Barter, come va? È un piacere sapere che proponete sempre nuove opportunità.
Promuoversi e non fermarsi. Questo è Gruppo Next. Offriamo pubblicità in cambio merce a tutte le PMI che vogliono svuotare subito il magazzino e promuoversi tutto l'anno.
Ottimo, dottor Barter. Questa è una buona notizia.
Gruppo Next vi promuove sul web, in TV, in radio, in Italia e all'estero e anche all'interno dei supermercati.
Chiamate ora e consultate il sito grupponext.net.
Quando non basta un semplice pulito, scegli Chantecler sgrassatore con candeggina. Igienizza, smacchia e deodora per un pulito sicuro. Chantecler sgrassatore con candeggina. Lo usi su tutto, sgrassa e igienizza dappertutto. Chantecler, il gallo del pulito.
Stampare, firmare, scansionare, spedire via mail, no!
Link Different. Con DKLink anche il tuo commercialista potrà offrirti firma e condivisione online dei documenti. Su dklink.it. È un software Datev Coinos, soluzioni per commercialisti.
1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
Ma non fanno solo prodotti in legno?
Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
Super bonus? Se sei un professionista, con Team System Ecobonus semplifichi l'iter al 110%. Vai su teamsystem.com e hai già vinto.
Focus Economia.
Di 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, l'Europa. Non posso più parlare di scuole, lo dico agli ascoltatori, abbiate pazienza. Allora, l'Europa tra due, non dico l'incudine martello, ma tra neanche Scile e Caridi, ma insomma, da un lato abbiamo stiamo attendendo la valutazione di, che arriverà domani dell'EMA su AstraZeneca, le polemiche hanno investito più o meno velatamente la Germania, l'accusa è che tutti i paesi sono dovuti accodare alla scelta tedesca, qualche mal di pancia viene segnalato da parte di Macron, perché era difficile poi reggere nel momento in cui la Germania sospende un vaccino, continuare con gli altri paesi, però la critica sono di un eccesso di prudenza, di un eccesso di anche così di scelta improvvisa, mentre la Gran Bretagna va avanti tranquillamente con la sua campagna. E l'altro elemento invece che coinvolge direttamente la von der Leyen e Boris Johnson oggi ha annunciato che si farà vaccinare con AstraZeneca. Dicevo, l'altro elemento che invece riguarda direttamente la von der Leyen è il tema dell'approvvigionamento dei vaccini sul doppio fronte delle esportazioni, perché oggi la von der Leyen ha detto alla Gran Bretagna: dall'Unione Europea alla Gran Bretagna sono arrivate 10 milioni di dosi, facciano altrettanto. Johnson ha risposto: noi non abbiamo mai messo nessuna restrizione, ma continua a non dire quante ne hanno esportate. La von der Leyen proprio ha detto: abbiamo esportato 41 milioni di dosi in 33 paesi, in realtà appunto sono prodotte in Europa ma destinate ad altri paesi, mentre non risulta nessuna esportazione della Gran Bretagna verso l'Europa. E ha detto la von der Leyen: siamo pronti alla stretta sull'export dei vaccini, siamo pronti a usare gli strumenti, serve reciprocità o cambieremo rotta. Nel frattempo gli Stati Uniti, l'indiscrezione è che Biden non intenda comunque esportare finché non avrà completato la sua campagna vaccinale, e le priorità comunque andranno ai vicini Canada e Messico. L'approvvigionamento intanto risulta difficile, perché oggi AstraZeneca ha detto che nel primo trimestre, entro giugno, arriveranno 70 milioni di dosi, non le 180 milioni previste. Allora ci vuole, e poi c'è il tema del passaporto vaccinale. Allora, Adriana Ceretelli, la mitica, in collegamento con noi. Buonasera Adriana.
Buonasera a tutti.
Partiamo dalla prima e poi arriviamo al passaporto vaccinale, tenendo assieme appunto le polemiche sulla Germania, ma non riguardano direttamente l'Europa, ma insomma il tema della von der Leyen. Ora, la domanda è molto semplice: ma cosa aspetta l'Unione Europea, visto che abbiamo esportato 41 milioni di dosi, continua a lamentare che non arriva, che non c'è reciprocità, a comportarsi come la Gran Bretagna?
Ma io penso che se la situazione non cambia sarà costretta a farlo. Diciamo, l'assaggio che abbiamo avuto con l'Italia, che ha bloccato le esportazioni in Australia, finirà per fare scuola, in senso estremamente lato, anche perché non abbiamo delle possibilità di approvvigionarci più di tanto, nel senso che Biden ha detto America first sui vaccini. Una volta che noi saremo vaccinati, naturalmente ci saranno vaccini per tutti. È vero che Biden conta di andare a proprio passo di carica, tant'è vero che dice che per il 4 di luglio dovrebbero essere più o meno tutti vaccinati, e quella dovrebbe essere la festa dell'indipendenza dal vaccino. Però per ora noi siamo molto molto indietro e non abbiamo appunto nessuna alternativa seria. Adesso arriverà Johnson & Johnson, 55 milioni di dosi nel secondo trimestre, ha annunciato la von der Leyen, ma ci vuole ben altro. E quindi, non, secondo me, se non ci sarà appunto una schiarita sul fronte AstraZeneca, che è poi il vaccino che viene molto usato perché è quello che costa di meno, sì, difficilmente l'Europa
costa sui 3 l'Europa euro contro i 19 dell'altra, adesso vado a memoria.
Esatto. Quindi difficilmente l'Europa riuscirà a uscire da questo vicolo cieco in cui si è cacciata, secondo me non necessariamente per colpa della Commissione europea, per una, secondo me, congiura di circostanze che ha fatto sì che tanti paesi, per esempio, non abbiano voluto rispettare il famoso criterio che era stato indicato all'inizio di distribuzione dei vaccini in Europa secondo il numero della popolazione. Altri hanno preferito lasciare le loro dosi non acquistate, e quindi poi sono state redistribuite. Quindi ci sono stati paesi che hanno avuto più vaccini rispetto ad altri, Quindi mugugni, perché c'è chi dice allora è l'Europa che non ce li ha dati, ma in realtà la situazione è molto più complicata. Ma comunque poi al tempo stesso il problema della produzione, che richiede mesi e mesi, quindi da qualsiasi parte ci si rigiri, diciamo che ci sono problemi immensi, e questo tema sarà non per niente trattato al vertice europeo del 25-26. A livello di capi di Stato, proprio perché il ritardo dell'Europa è un ritardo, diciamo, di importanza strategica pesantissima, nel senso che se non ci vacciniamo e non ci vacciniamo in fretta, saremo sempre il fanalino di coda della ripresa, della sicurezza. In ogni caso non riusciremo a ritrovare il passo della crescita che altri paesi stanno ritrovando. Non parliamo della Cina, ma parliamo degli stessi Stati Uniti, che stanno andando veramente a passo di marcia. Quindi è una situazione molto, molto, molto grave.
Sì, che mette in difficoltà anche la von der Leyen, giudicata da alcuni troppo morbide. No, mi interessa questo, mi piace questo tuo ultimo commento, così chiarisce anche un ascoltatore che mi dice: ma state ancora parlando di vaccini? Beh, insomma, se lei non riesce a capire la correlazione tra campagna vaccinale, ripresa economica, io non so più cosa fare. A questo proposito, visto che la correlazione tra campagna vaccinale e ripresa economica, mi fa piacere che tu confermi che a questo punto la von der Leyen è pronta a seguire la strada aperta, diciamo così, da Mario Draghi con la prima azione.
Assolutamente.
E quando potrebbe arrivare in sintesi questa decisione, Adriana?
Secondo me potrebbe arrivare al vertice europeo.
Quindi
al vertice europeo del 25-26 marzo, okay. Quindi diciamo entro la fine del mese, potrebbe arrivare se continueranno queste trattature nelle forniture, insomma, per cui non...
Okay. Cioè, era per avere il tema, e quindi bloccare l'export, 41 milioni di dosi fino adesso esportate in 33 paesi. E l'altro tema riguarda, ecco perché appunto è strettamente correlato alla ripresa economica, il passaporto vaccinale, perché poco fa il ministro del turismo Garavaglia ha detto: vediamo di trovare una sintesi sul Green Pass. Ha detto: per ora si sono proposte isole più piccole, ma noi abbiamo la Sardegna, che ha una dimensione enorme ed è ancora bianca, io spero per tutti i sardi, per tutti noi che lo resti. E ha aggiunto anche: se facciamo il Milano-Roma volo covid free, non vedo perché non lo si possa fare per la Sardegna. E cioè inizia a dire: attenzione, poi laddove tu hai situazioni di basso contagio e riesci a fare i controlli ed avere il passaporto, lì puoi pensare a una stagione turistica che riparta prima di altre. E a che punto siamo? Perché oggi è arrivata la proposta, no? I viaggi consentiti non riguarderà solo chi ha fatto il vaccino, ma ci sono anche i test.
Esatto, perché questo è il punto, cioè il grande ostacolo per l'adozione del passaporto vaccinale era proprio questo, che alcuni stati si opponevano dicendo no, perché alcuni saranno discriminati se saranno in ritardo con le vaccinazioni, e quindi questa sarebbe anche una distorsione della libertà di circolazione nel mercato unico. Allora si è trovato questo escamotage, per cui in sostanza questo certificato, questo passaporto digitale sarà segnalato sia se la persona è stata vaccinata, sia se ha un test negativo, sia se ha gli anticorpi in quanto guarita dal Covid.
Sì, guarita dal Covid, ma ancora con gli anticorpi, perché sappiamo che
con gli anticorpi,
alcuni
certo,
dopo mesi non li hanno più. Certo.
Non li hanno più, chiaro. E allora ci sarà il mutuo riconoscimento su appunto tutte queste, sui test, sul appunto le dichiarazioni di guarigione da Covid.
Cioè il passaporto è inteso come che diciamo ci sarà un riconoscimento mutuo, quindi lo faccio per dire, il mio test che dice che sono negativo viene riconosciuto dagli altri paesi, nel senso, no, ogni volta.
Cosa che oggi non avviene. Cosa che oggi non avviene. Quindi questo sarebbe un grosso passo in avanti. Dopodiché il passaporto sarà scritto nella lingua del paese, del paese diciamo che lo emette, e in inglese, in modo tale da consentire. Sarà gratuito, potrà essere o digitale o cartaceo, e avrà la firma digitale sopra della persona appunto che ne è, che ha questo passaporto, per garantire l'autenticità dei dati. Quindi però il passaporto non rappresenterà, come dicevamo all'inizio, una precondizione per poter viaggiare, perché si potrà comunque viaggiare sempre sempre appunto per non far sì che ci siano delle restrizioni alla libertà di circolazione, proprio grazie al fatto che basterà una delle tre qualifiche in sostanza, o la vaccinazione o il test negativo o la guarigione dal Covid per poter muoversi, e con questa idea si dovrebbe arrivare all'approvazione del passaporto in giugno, in modo tale da essere pronti per l'estate alla ripresa del turismo. Ora ci sono alcuni paesi che sono piuttosto scettici, e tra questi la Francia, la Germania e il Belgio, che ritengono invece che i tempi siano troppo stretti per l'adozione del passaporto, ma io spero tanto che invece saranno smentiti, perché penso che il passaporto sia essenziale. Ma al tempo stesso, appunto, capisco anche lo scetticismo, perché se non si risolve il problema della rapidità della vaccinazione, è chiaro che noi rischiamo di arrivare a giugno in una situazione...
Sì, però da quello che capisco io, come tu lo spieghi, sostanzialmente il passaporto vaccinale serve a dare un'uniformità, nel senso che poi, anche se non ce l'hai, il paese ti può chiedere comunque il tampone, tu arrivi, devi fare il tampone, come abbiamo visto anche l'anno scorso, e lo fai nel paese. È per avere, diciamo, una uniformità nel tipo di certificazione, perché se noi immaginiamo che un francese, un greco, un italiano, sembra una barzelletta, un portoghese, girino con i certificati del loro paese, che hai fatto magari scritto in lingua del paese, e devi iniziare a capire che cosa vuol dire quello, cioè, insomma, hai un unico standard,
sì, no, certo.
Ecco, dopodiché questo non esclude, se ho ben capito, il fatto che tu, se non ce l'hai sto passaporto, vai a farti testare,
a fare quello che facevi prima,
quello che
certo,
facevi prima,
però
con
le
condizioni,
con più difficoltà.
Perché da come capisco io, se tu avrai i requisiti e i parametri, a quel punto passi, nel senso che se hai questi requisiti,
come con un normale passaporto, insomma,
esatto,
per esempio evitando le quarantene,
è quello,
no?
Il tema. E anche io penso, immagino, questo passaporto poi potrà essere riconosciuto tra virgolette da altri paesi extraeuropei, perché è chiaro che un britannico potrebbe dire,
quello è un successivo,
certo. Però uno dire, vabbè, noi riconosciamo per l'ingresso, faccio per dire, in Israele o non so dove, il passaporto vaccinale europeo, perché è uno standard condiviso. Allora, grazie anche a Adriana Ceretelli, perché su questo io spero appunto che l'opposizione franco-tedesca venga meno, appunto ammorbidita da un passaporto che non contiene solo il vaccino, ma invece spero anche che a questo punto l'Unione Europea arrivi a misure più dure, tanto continuare a chiedere reciprocità, abbiamo capito tutti che non serve a niente, con gli Stati Uniti in maniera palese, con la Gran Bretagna in maniera non palese, ma tanto non esce una dose da lì, affinché Johnson non ci dirà quante dosi ha esportate, e allora a questo punto andiamo avanti pensando anche noi a così, gli europei prima, visto che questo è l'atteggiamento comune. Grazie Adriana Ceretelli. Ultimo tema di oggi, due pagine oggi su Sole 24 Ore, un'intervista al ministro Giovannini per quello che riguarda le infrastrutture nel recovery plan, ma soprattutto il tema della semplificazione e della velocità, perché come scopre tra virgolette Sole 24 Ore oggi, dal 2017 i cantieri delle grandi opere aperti sono stati soltanto 1 su 3. Questo nel momento in cui giovedì scorso il Parlamento ha dato il via libera alla lista delle 58 opere da commissariare, 14 infrastrutture stradali, 16 ferroviarie, una metropolitana, 12 idriche, 3 portuali e 12 per presidi di pubblica sicurezza. Hanno finanziamenti già disponibili per 40 miliardi e un costo complessivo per 66. Ora, non tutte potranno essere finanziate con il recovery plan, perché la transizione è di carattere ecologico, quindi principalmente le opere ferroviarie, magari anche più difficile per le opere di carattere stradale, ma puoi sempre usare i soldi non del recovery. Chiedo conferma a Mauro Salerno del Sole 24 Ore, autore di questa bellissima inchiesta oggi, che vi invito a leggere perché ha tutti i dettagli anche delle opere più in ritardo. Mauro, buonasera.
Buonasera Sebastiano, buonasera a tutti.
Quindi è così, di queste opere commissariate alcune potranno essere finanziate dal recovery, altre no?
Sì, assolutamente sì, è così, e ci sono poi una serie di di sovrapposizioni tra le opere del recovery e le opere che sono ancora bloccate. Si sta pensando appunto già a una seconda lista di opere. Il ministro Giovannini già l'ha annunciata in audizione in Parlamento, ha detto che dopo questa prima lista si lavorerà una seconda lista che potrà essere, diciamo, emanata entro il 30 giugno per un'altra infornata di grandi opere da commissariare, in modo tale da, diciamo, da semplificare il passaggio tra la gara e il cantiere, che è un calvario in Italia, come abbiamo scoperto con questa inchiesta. Il ministro ha già annunciato, tra l'altro, che ha già messo a lavoro una commissione formata dagli esponenti della Corte dei Conti, dell'ANAC, quindi degli esperti che dovranno lavorare per trovare, diciamo, i passaggi normativi da semplificare, da alleggerire, in modo tale da arrivare più velocemente, diciamo, alla fase di spesa, no? La fase di cui l'investimento.
Ma scusami, quando Giovannini dice che bisogna dimezzare i tempi, di che tempi stiamo parlando? Cioè passare da cosa a cosa?
Bisognerebbe anche qui capirlo. Ci sono due aspetti. Un aspetto riguarda, diciamo, la fase che precede, diciamo, il bando, quindi la fase delle autorizzazioni, no? Lì bisogna dimezzare i cosiddetti tempi di attraversamento, i tempi in cui un'opera pubblica, un grande progetto, prima di arrivare alla fase della messa a gara e quindi dell'interrogazione delle imprese che poi devono arrivare a fare i lavori, deve superare una serie di ostacoli, come fanno anche i cittadini, no? Che sono alle prese in questo momento con super bonus. Quando tu devi mettere un progetto, devi far cadere a terra un progetto, devi prima fartelo autorizzare. E se è difficile per un super bonus e quindi per la ristrutturazione di una casa, immaginiamoci per una grande opera cosa può essere. Lì ci sono decine di enti coinvolti, decine di portatori di interessi, quindi c'è il comune, ci sono le conferenze di servizio e chi delle conferenze.
Ma di ho
servizio,
letto bene, quindi... o si puntava di passare da 18 mesi a 9 mesi, una cosa del genere, in questa prima fase?
Sì. In questa prima fase sì, si potrebbe, l'idea, diciamo, sarebbe quella. Poi bisogna però anche, diciamo, dimezzare i tempi delle gare, perché si dice sempre, c'è una vulgata che dice che le gare durano poco, sono una fase molto rapida e durano al massimo 6 mesi. Questa è una cosa vera, diciamo, per quando si parla di piccoli appalti, no? Di piccoli interventi, quelli locali. Come scopriamo con questa inchiesta, quando invece ci sono di mezzo grandi opere, non è così. Ci sono, tra una gara e lavori, abbiamo visto, passano anche 5 anni, che non sono un tempo piccolo, diciamo, no? Certo. Abbiamo visto questa casa.
No, ma poi voglio dire, i soldi vanno spesi, vanno, cioè, investiti entro il 2026, giusto?
Assolutamente.
Per cui non ci sta, anche perché, e qui vengo ai numeri, l'ultima domanda che ho per te. Di tutti i soldi che dei 200 miliardi, un po' meno, 199, aveva detto Draghi l'ultima volta, comunque, che arriveranno, 48 sono destinati al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, sì, di cui 32 sono risorse aggiuntive. Sì. All'interno di questo, la fetta più grossa dovrebbe prendersi all'alta velocità, perché le ferrovie, perché chiaramente lì vai nella mobilità sostenibile. L'obiettivo, infatti, è di aumentare del 10% dei passeggeri al chilometro, del 20% del trasporto merci, spostandoli appunto dalla strada alla ferrovia. E metà di questi 28 miliardi sono destinati all'alta velocità. E ho visto anche collegare molti aeroporti con con RFI, con la rete ferroviaria italiana. Almeno su questi possiamo immaginare maggiore velocità?
È possibile pensarlo, perché le ferrovie ci stanno lavorando da tempo. Anche loro in audizione in Parlamento hanno chiarito che devono però praticamente raddoppiare la capacità produttiva rispetto al passato per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Cioè, le ferrovie spendono un tot ogni anno per riuscire a raggiungere, diciamo, i livelli richiesti dal recovery plan e quindi arrivare al 2026 con tutta quanta la spesa, devono raddoppiare questa capacità produttiva, quindi è un progetto sfidante assolutamente anche per loro. Oggi io sentivo il ministro Cingolani della transizione ecologica, che era in collegamento a un webinar, diceva che non possiamo, perché diceva anche lui, esprimeva grande preoccupazione, no, per il ministro del recovery plan, e diceva non possiamo assolutamente mantenere il track record che abbiamo adesso, in cui riusciamo a mantenere soltanto il 10% delle promesse che facciamo sulle opere pubbliche. Sempre. Questo, se fosse così anche sul recovery plan, ovviamente sarebbe un esito catastrofico, no? Perché ovviamente non avremmo materialmente le fatture da
quindi
portare.
Bisogna, se ho ben capito, l'obiettivo del ministro, che noi spero che avremo ospite presto, è dimezzare la fase, diciamo, iniziale, no? Quella delle autorizzazioni di tutti gli enti possibili del mondo, e anche dimezzare la fase di gara, perché sennò tu non riesci a iniziare a usare le risorse. Magari un po' più facile sulla parte dell'alta velocità, perché hai forse meno imprese in gara, però insomma questo è l'obiettivo. Torneremo a parlare del tema, anche perché non posso sintetizzare la tabella, ma tu hai messo le 20 opere più problematiche, che sono tutte sopra i 50 milioni di euro e sono ben spalmate, e poi c'è che riguardano però alcune finanziabili anche con recovery, torno a dirlo, altre no perché non rientrano nelle categorie. Però una volta che tu usi alcuni soldi già stanziati, non li usi perché usi quelli del recovery, puoi dirottare i soldi su altre opere. Una nota la voglio dare adesso perché ha parlato pochi istanti fa, nel ringraziare chiaramente Mauro Salerno, il collega del Sole 24 Ore, ha parlato il ministro della sanità britannica Matt Hancock, ha detto i vaccini stanno salvando migliaia di vite. E dunque abbiamo dati, ormai sono 27 milioni di inglesi vaccinati, una media dell'80% di riduzione del rischio di ricovero fra chi ha ricevuto una sola dose e sia AstraZeneca o Pfizer, e dell'85% del rischio di morte come riduzione. Il 90% degli ultra settantenni ha sviluppato gli anticorpi e un calo verificato di almeno il 35% dei rischi di contagio. Va detto che come dato clinico l'Inghilterra è scesa, per fortuna sua, un numero di morti bassissimo, qualche decina al giorno. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.